prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro!
Ma quale sabato sera, Doc? È venerdì 10 marzo che c'è la grande maratona Valsoner. Ospiti speciali, allievi, ex allievi, docenti, tutti insieme per festeggiare la nostra radio.
Doc, ci vuole più rincorsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88.000.
Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade.
Naturalmente, su Radio Valsoner. Valsoner, 10 anni di vita, 10 anni di radio. Ed eccoci tornati qui in diretta per la grande maratona Valsoner. Sono le 22:58 in questo momento, quindi ci avviciniamo all'ultima ora ed è sempre alla fine delle grandi trasmissioni che arrivano i grandi ospiti. Un collega, come dire, ma anche un ex allievo di Valsalice della mia prima classe di Valsalice, cioè questo c'è anche da dire. Io il primo anno che insegnavo avevo la classe del biennio in cui c'era anche Dario. Ciao Dario, benvenuto.
Ciao Marco, ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando, è veramente un grandissimo, grandissimo piacere.
E Dario, fra l'altro, dicevo, un collega, un doppio collega.
Sì, infatti stavo pensando quello mentre lo dicevi.
Perché lui è insegnante, ma è anche speaker di Radio Bianconera. Non so da quale partire, per la verità. Se dalla radio o da... Partiamo dalla radio, visto che siamo in radio. Radio Bianconera, racconta un po' ai nostri ascoltatori di Valsoner. Vabbè, possiamo capire quali sono le tematiche di una radio che si chiama Radio Bianconera e quindi ha già la mia approvazione incondizionata, devo dirlo.
E mi sembra cosa buona e giusta.
No? Però me sono incuriosito un po' dalla programmazione, dalla programmazione giornaliera, dalle attività legate anche al seguire la squadra. Insomma, raccontaci un po' di Radio Bianconera.
Molto molto volentieri. Tra l'altro stavo ascoltando il jingle d'ingresso, ovviamente una citazione meravigliosa da due dei Ritorno al Futuro, perché insomma sono due film che hanno costruito la mia infanzia cinematografica, in qualche modo la mia adolescenza cinematografica. Radio Bianconera è una radio che ormai esiste da 4 anni, il 9 aprile facciamo 4 anni. È iniziata come quasi una scommessa da parte del nostro attuale editore, che ha deciso di puntare una radio per dare voce ai tifosi della Juve, fondamentalmente. Quindi è una radio che si occupa a 360 gradi di Juventus, e poi ovviamente si deve necessariamente parlare anche di altro, perché la Juventus esiste contestualizzata al campionato italiano, alla Coppa, alla Champions League, purtroppo in questo momento all'Europa League e non alla Champions e tutto il resto, e anche alle vicende purtroppo extra calcistiche. È una programmazione quotidiana che va in onda tutti i giorni dalle 9 del mattino alle 22:30 di sera, con tantissime dirette. Il sabato riduciamo un pochino, facciamo dalle 13 con il mio programma, che è il primo che inizia il sabato, fino alle 17. Ovviamente quando ci sono le partite la programmazione viene stravolta, perché si dà la precedenza a quello. Se c'è la partita il sabato sera si allunga fino a quando si inizia la partita, e poi si segue tutta la partita col post partita. La domenica invece è un pochino più tranquilla, perché se non ci sono le partite c'è soltanto un programma pomeridiano che si chiama Domenica Sport, e poi eventualmente ci si aggancia o in testa o in coda alla partita, a seconda se è alle 18 o alle 20:45. Io faccio due programmi su Radio Bianconera, uno il sabato, infatti prima di venire qua stavo preparando la scala per la puntata
domani
dalle 13 alle 15, che si chiama Tutta la Juve che vuoi, tra l'altro, giusto per continuare sulla scia. Ed è un programma, diciamo, un pochino più leggero rispetto agli altri, perché la programmazione solitamente ha una grande rotazione di giornalisti, procuratori di giocatori, ex calciatori della Juventus. Intervengono spessissimo giocatori come Torricelli, come Ravanelli, i fratelli magari degli attuali giocatori, che sono gli unici che possono rilasciare dichiarazioni, perché la Juventus, come quasi tutte le squadre, è molto rigida da quel punto di vista lì. Giornalisti anche internazionali, per cui si vede anche l'occhio magari estero, no? Sul campionato italiano e sulla Juventus. Io invece faccio un programma un pochino più leggero, proprio perché anche andiamo in onda il sabato, per cui ho la rubrica sul fantacalcio, quindi con i consigli sul fantacalcio, ho la rubrica con le statistiche della partita che si dovrà giocare nell'arco di poche ore del weekend, che sono fisse. Poi anche lì ho qualche ospite, magari qualche gestore di pagina Instagram molto ferrata sulla Juve, quindi sempre in ambito partita e Juve, ma magari un po' più leggero rispetto alle puntate un po' più istituzionali che fa il direttore durante la settimana e altri giornalisti che abbiamo in radio.
Ma nella programmazione c'è spazio anche per musica?
No, non abbiamo musica.
Niente musica,
non abbiamo
quindi
musica.
Voi siete Ah, beh, quindi è una radio difficile da fare, molto stimolante. Sì, perché guarda, se non c'è musica bisogna parlare sempre.
Bisogna parlare sempre, noi abbiamo i blocchi da mezz'ora, così come si dice un pochino in gergo. Ogni 30 minuti abbiamo all'ora piena abbiamo il notiziario generalista, allora alla mezz'ora abbiamo il notiziario sportivo con il meteo, che si aggiornano periodicamente due volte al mattino e due volte al pomeriggio. E per il resto, nelle mezz'ore, cioè tra un notiziario e l'altro, si parla, si chiacchiera con collegamenti Skype, collegamenti telefonici, magari l'ospite in studio, e si chiacchiera tanto, fondamentalmente.
Bene, e il punto di riferimento ovviamente è il mondo Juventus, certo, no? Ecco.
Sì, infatti ti dico, nasce proprio con l'idea di dar voce ai tifosi bianconeri, quindi nasce come radio dei tifosi della Juve, per cui leggiamo tantissimi messaggi che fortunatamente arrivano, facciamo ascoltare anche tanti messaggi audio che vengono prima filtrati dalla regia.
Stavo per dirtelo, perché mi ricordo di quando, ai tempi che furono Radio Radicale, disse: ragazzi, noi stiamo per chiudere, abbiamo bisogno del vostro sostegno, manderemo in onda qualsiasi cosa mandate. E nella segreteria telefonica, a un certo punto, dai messaggi di solidarietà per Radio Radicale arrivarono, ma delle robe terrificanti, con un turpiloquio mostruoso, nord-sud, milanesi, napoletani, cioè, ma delle robe che secondo me c'è da farci una tesi in sociologia riascoltando quelle bobine. Quindi giustamente c'è un preascolto, no? Dei messaggi, eccetera. Beh, la domanda che ti devo fare è da bianconero, insomma, sono juventino anch'io. Questo è un momento che per me, tifoso juventino, è difficile, nel senso che un giorno mi esalto, il giorno dopo mi deprimo, l'altro giorno sono speranzoso, l'altro giorno dico anch'io basta, butto via l'abbonamento con DAZN, cioè abbiamo un po' perso i nostri punti di riferimento, suscitando l'ilarità ovviamente. Io ho una moglie romanista, per quanto sia convinta ancora adesso che Totti giochi, quindi non segue moltissimo. Però qui a Valsalice devo dire i colleghi del Toro sono una stragrande maggioranza, quindi ogni volta che faccio una mia esternazione devo prima guardarmi un attimo intorno, perché sennò nasce la polemica. Tu che segui il mondo Juve, quindi hai a che fare con i tifosi, ma anche le dichiarazioni vicino all'ambiente della società, del giornalismo, come lo vedi questo momento qui della società?
Guarda, è un momento a cui in realtà non siamo più abituati, no? Perché arriviamo da questi 9 anni clamorosi dove quello che noi stiamo, diciamo, un po' subendo e patendo adesso lo facevano gli altri, e quindi insomma 9 anni in cui ti fai la bocca buona. Io ci metto anche il decimo, perché è vero che non abbiamo vinto lo scudetto, però abbiamo fatto Coppa Italia e Supercoppa, quindi erano praticamente 10 anni di vittorie consecutive, e adesso si mastica un po' amaro, no? Anche perché poi ci sono purtroppo tutte le vicende extracampo, per cui la squadra che improvvisamente si ritrova con 15 punti meno. Io ho mio figlio, Leonardo, quello è un pochettino più grande, che mi dice: ma papà, ma noi bimbi siamo sfortunati, perché io ho 6 anni, ne fa quasi 7, quindi quando la Juve vinceva io ero ancora troppo piccolo e non me lo ricordo. Adesso non vince, e poi perché ci hanno tolto questi 15 punti? È difficile da andare a spiegare.
È difficile da spiegare, è vero. Per consolarlo potresti però ricordargli che ad esempio c'erano bambini di squadre come l'Inter e il Milan che non riuscivano a pensare che lo scudetto potesse vincerlo qualcun altro se non la Juve, no?
No, comunque i tifosi, per rispondere alla tua domanda di prima, sono ovviamente molto accalorati, e poi sai, il tifoso juventino in questo momento è completamente schierato o è Allegri in o è Allegri out, perché quello continua a essere
un tormentone, vero, questa cosa. Caldo, in effetti devo dire che io, da tifoso social, dopo alcune partite della nostra squadra mi partiva lo sclero, no? Poi però, anche vedendo la capacità di gestire la squadra in un momento così, come dire, un conto è lo sfogo da bar, ma poi insomma quando ci sono i professionisti bisogna lasciarli lavorare, perché poi non sono lì per caso, no?
Guarda, quella è una delle cose su cui quasi tutti concordano, cioè anche quelli che sono contro Allegri per il tipo di gioco eccetera eccetera, sono quasi tutti unanimamente d'accordo nel dire che in questo momento storico Allegri probabilmente è l'uomo che ci voleva, no? Cioè che nel male è andata bene che è successo con lui sulla panchina della Juve, perché qualcun altro forse avrebbe anche magari salutato e ringraziato e se ne sarebbe andato.
Certo. Vabbè, siamo curiosi di sapere su Radio Bianconera, senza spoilerarci troppo, quale sarà il fil rouge della puntata di domani.
Eh beh, allora ti dicevo, puntate due blocchi fissi che sono consigli del fantacalcio e come si dice appunto le statistiche per quella che sarà Juve-Sampdoria, che sarà la partita che si giocherà domenica sera. Poi domani ho proprio casualmente, neanche farlo apposta, due gestori di due pagine social molto interessanti che sono La Mia Passione Bianconera e Juventus Calciomercato e Notizie, che verranno a raccontarci il loro punto di vista. Sono due ragazzi che fanno anche molto spesso le dirette su Instagram, quindi hanno anche loro molto il contatto con i tifosi. E insomma, ovviamente il grosso sarà il traino della partita di ieri sera, che fortunatamente la Juve ha vinto. La mia voce è rimasta all'Allianz ieri sera, perché io continuo
a pensavo avessi la voce dello speaker di Radio Monte Carlo, quelli sai, la voce tu molto bassa.
Questa è un po', questa è colpa della Juve di ieri. Tu pensa che io sono abbonato dalla Juve, ho fatto la maturità qua nel 1997, mi sono fatto regalare da mia nonna l'abbonamento alla Juve e non ho mai smesso, quindi è dal 1997 che io ho l'abbonamento, all'epoca delle Alpi, poi all'Olimpico e adesso all'Allianz. Quindi parleremo di quello, parleremo tra l'altro della sconfitta dell'Inter di stasera, abbastanza clamorosa, perché ha perso.
Io sai che non ho seguito perché sono impegnato alla maratona, quindi
mentre stavo arrivando ha perso 2-1 contro lo Spezia, quindi nell'ottica di quei famosi 15 punti, se ce li dovessero ridare, insomma la classifica diventa molto interessante, ovviamente Napoli a parte. E poi ci affacceremo appunto su Juve-Samp, visto che comunque c'è un Chiesa che è ieri uscito zoppicando, Di Maria anche non sta benissimo, Ken non ci sarà per la sciocchezza che ha fatto a Roma l'altra settimana.
I miei studenti non parlavano d'altro, devo dire, il giorno dopo, tutti che vedevano sto i meme che sono fioriti proprio veramente a bizzeffe. Ma vedo che forse un po' la difficoltà è che è difficile mentalizzarsi su questa situazione, cioè abbiamo tot punti, dico abbiamo perché vi ha svelato che sono tifoso juventino, abbiamo tot punti ma in realtà potremo avercene. Sta roba è bella per certi aspetti perché tiene viva la speranza, però dall'altra parte anche così
Ma guarda, io ho avuto paura, no? Perché Allegri quasi dalla prima intervista ha sempre fatto la doppia classifica, no? Noi continuando a dire noi di punti ne abbiamo fatti quelli lì, che poteva essere rischioso perché uno poteva pensare, dice vabbè, tanto c'ho quei 15 quindi sono là. Invece in realtà effettivamente almeno fino a oggi, tolta la partita con la Roma, che comunque la Juve secondo me non
ha giocato male,
a me non è dispiaciuto, tre pali, gran parata di Rui Patrício eccetera, e effettivamente al momento sembra forse quella che è riuscita a tenere la corda accesa, con alcuni giocatori che hanno ancora fatto un ulteriore salto di qualità, uno su tutti Danilo, che si è ulteriormente caricato la squadra sulle spalle, qualcuno invece che la sta patendo un po' di più, Vlahovic per esempio ieri credo abbia fatto la partita più brutta che gli abbia visto fare fino adesso. E alla fine, al momento, ha ragione Allegri a fare questa doppia classifica. E poi lui rimarca sempre i famosi due punti contro la Salernitana, quel gol annullato con quel fuorigioco
clamoroso,
inesistente. Quindi sono due punti in più che di fatto la Juve ha fatto, perché poi era il 93esimo, la partita è finita, cioè quella era proprio una vittoria secca, finita lì.
Ti faccio ancora una domanda sulla Juve, poi mettiamo un brano musicale e poi parliamo di Valsalice magari, certo, no? Della tua esperienza di allievo di Valsalice. Devo dire che in Europa League io ho visto la partita e devo dire che il primo tempo ho ritrovato i miei standard di entusiasmo abituali, cioè i primi 20 minuti dicevo alle mie figlie che non seguono più il calcio, non ho più soddisfazioni da questo punto di vista, che ogni tanto passavano lì, mi vedevano preso e dicevano stasera giochiamo bene, allora faccio ma secondo me giochiamo bene, però alla fine della partita sono rimasto con un magone, nel senso che tutto quel bel gioco, perché in alcuni momenti abbiamo giocato molto bene.
Quella è una considerazione che ho fatto. Invece io, mia figlia che sta cominciando, ieri è venuta allo stadio anche lei per la seconda volta, era venuta anche per vedere Juve-Lazio di Coppa Italia, e abbiamo parlato proprio di quello, no? Della sensazione che si poteva fare davvero molto di più, cioè andare poi a fare il ritorno con un bottino un po' più abbondante, anche perché almeno per quello che si è visto ieri sera loro sono veramente scarsi, cioè
li avevano presentati anche magari in maniera più
quinti in classifica in Bundesliga, quindi, però io male come loro veramente credo che Szczęsny, a parte il gol annullato per quel fallo di mano, non ha veramente fatto un intervento, ma poi anche degli errori tecnici banali, cioè dei passaggi neanche troppo complicati sbagliati, buttati fuori, non lo so, effettivamente si poteva probabilmente portare a casa un gollettino in più,
invece siamo sempre lì a soffrire, esatto. No? Vorrà dire che ci prepareremo e e soffriremo
fino alla fine, come dice il motto.
se sarà il caso, va bene. Io ultimamente mi entusiasmo per la Juve quando vedo che anziché fare il passaggio indietro, che è veramente la mia dannazione di quest'anno, i passaggi indietro della prima parte del campionato, sempre a palla indietro, vedo che invece no, si fanno delle verticalizzazioni, si comincia a vedere.
È salito molto Di Maria, in quello c'è da dire che
il mondiale gli ha fatto bene.
Io avevo paura che lui, arrivando da vincitore, tra l'altro, avrebbe staccato completamente la spina, invece per fortuna è stato il contrario.
Alcune prestazioni veramente. Va bene, allora mandiamo un po' di musica. C'è Elisa che sta per arrivare qui sulle nostre tracce, e poi dopo, sempre con Dario, invece chiacchieriamo, facciamo un po' di Amarcord valsalicese, va bene? Allora ecco qua, e arriva Luce Tramonti a Nord-Est.
Ma cos'è sta roba?
Ma ragazzi, ma chi è?
No, non ci credo, ma quello laggiù, ma è proprio Filippide! Eccolo, sta arrivando! Ma eccoti Filippide, ma com'è andata la battaglia di Maratona?
No ragazzi, ho veramente una notizia, stupenda, bellissima, sono senza parole.
No, ma non dirmi che abbiamo battuto i persiani!
Ma no, ma c'è la Maratona di Valsoner!
La grande Maratona a Valsoner, dagli studi di Viale Tovez 37, dalle 7.30 a mezzanotte in compagnia del nostro staff.
Docenti, allievi, ex allievi e tanti altri ospiti.
Valsoner, 10 anni di vita, 10 anni di radio.
Vabbè, ma comunque Filippide, allora, a parte la maratona, ma cosa è successo alla battaglia, no, persiani, cosa, dici un po'. Filippide.
No, ma Gesù che si sente male.
Ma chiamate un medico.
Chiamate un'ambulanza subito.
Eccoci sempre qui su Radio Valsoner, sempre la Maratona Valsoner, 10 anni di vita, 10 anni di radio, come recita lo slogan ufficiale, in compagnia di Dario Ghiringhelli, speaker di Radio Bianconera, insegnante di scienze al liceo ed ex allievo di Valsalice. Sì, allora, adesso parliamo dell'altra personalità, e cioè parliamo di Dario, ex allievo di Valsalice. Non è la prima volta che noi ci incontriamo in radio, perché già quando eravamo negli studi sopra mi ricordo che sei venuto una volta a chiacchierare. E, beh, però insomma adesso abbiamo aggiunto qualche anno in più rispetto a quando sei uscito nel fuori onda. Mi ricordavi che sei uscito in che anno da Valsalice?
1997.
Sì. 1997.
Dal 92 al 96. Ho iniziato 92-93 e ho fatto la maturità estate 97. Sì.
Voi siete stati la mia prima classe. Voi è la prima C di allora. Sì. Nella prima C ero nell'aula di passaggio. Cosiddetta aula di passaggio, e ricordo benissimo che quando fui assunto il preside domani mi disse: mi raccomando, tenga la disciplina, eccetera eccetera. E lì per tutto il primo anno, mentre io facevo lezione, sai, si passava fuori dal terrazzo, era tutto un andirivieni di salesiani che fingevano di passare lì davanti, guardavano così se era tutto tranquillo, poi vedevano che è tranquillo, andavano via. Quindi mi sentivo in realtà un po' sotto pressione, perché adesso da insegnante lo puoi capire, no? Anche tu, uno si sente sotto pressione. Però devo dire che è stato bello, perché io ho sempre pensato che avrei dovuto fare quello nella vita, e quindi alla prova dei fatti, quella era la prova dei fatti, ho detto vabbè, allora ho proprio fatto bene a fare questa cosa. Ma non so, che ricordi hai dei tuoi anni qui a Valsalice?
Io ho dei ricordi molto molto belli, molto sereni, di una scuola comunque che mi faceva lavorare tanto, ma che mi faceva piacere quel tipo di lavoro, nel senso che io ho sempre avuto un po' anche la passione dello studio, ho fatto anche poi l'università per fortuna molto bene, ma credo che l'impostazione comunque mi arrivasse da qui, no? Cioè dall'approcciare lo studio in una maniera propositiva e non da dire che pizza
da subire sempre, no? Esatto.
E questa è una cosa poi che mi sono portato dietro, cioè anche un tipo di modo di ascoltare la lezione, di prendere appunti. Io sono sempre stato quello che poi anche all'università all'università prendeva gli appunti e li passava a tutti gli altri, perché se dovevo studiare sugli appunti degli altri non capivo niente. Poi qualcuno mi prendeva in giro, perché io quando prendevo gli appunti, se il professore, tipo Marco Montersino, che è stato il mio professore di italiano, ripeteva 4 volte la stessa parola, io, se ritenevo che era importante, la scrivevo 4 volte, no? E però poi quando la rileggevo, rileggendola anche 4 volte, mi entrava praticamente in testa. Io dicevo, ma perché hai scritto 4 volte la stessa cosa? Tu non ti preoccupare.
Non ti preoccupare che io c'ho il mio sistema, no?
Che funziona così. Poi avevo tutto il mio modo di scrivere, facevo l'occhio, disegnavo l'occhio, no? Invece che nota bene, facevo l'occhio per ricordarmi le cose. E poi io ho un ricordo...
Anche gli antichi egizi hanno iniziato così,
Esatto. No, io ho un ricordo molto molto bello del mio 4º anno, che in realtà paradossalmente poteva potenzialmente essere molto brutto. Perché non so se ti ricordi, io ho avuto una vicissitudine di salute abbastanza impegnativa quell'anno. La sera dopo la festa di Don Bosco, quindi fine gennaio, primi di febbraio, io vado a casa e inizio a non star bene. Mi ricovero in ospedale e mi diagnosticano una anemia emolitica. Quindi passo 10 giorni in ospedale e 2 mesi a casa. In quarta liceo, quindi con tutta la possibilità, la probabilità anche poi di perdere l'anno. Io non ne volevo sapere di perdere l'anno. Ricordo i miei compagni che venivano a trovarmi, facevano i turni per venire a trovarmi a casa, perché io avevo praticamente, mi ero autodistrutto quasi tutto il sangue che avevo in corpo, quindi avevo la forza più o meno di questa cuffia per muovermi. E mi portavano gli appunti, mi facevano lavorare, e poi con buona disponibilità ovviamente anche dei professori, che mi ricordo ogni tanto c'era Dononi all'epoca, Don Silvanoni, che mi interrogava di storia per farmi recuperare i voti che non avevo avuto passeggiando sotto il porticato del campo da calcio sopra. E insomma, facendo 3-4 interrogazioni per volta, sono riuscito almeno a rimettere quel numero minimo di voti per avere la media e riuscire ad andare avanti. E lì avevo avuto una sensazione di molto affetto sia da parte dei miei compagni di scuola che anche comunque dei docenti, perché nessuno li obbligava ovviamente, certo, a fare questo tipo di cosa con me.
Ti volevo chiedere, adesso che da un po' di anni sei passato dall'altra parte della barricata, come si dice, c'è qualcosa del tuo essere studente che hai voluto portare nel tuo essere insegnante?
Sì, cioè il cercare di capire le cose, no? Non solo di appiccicarsele sulla fronte, perché è una cosa di cui mi sono reso proprio conto anche nel passaggio sia dal liceo, poi l'università, e poi dall'università anche dietro la cattedra, e che se tu riesci a trovare quel espediente che a volte è anche proprio una sciocchezza, no? Io ogni tanto faccio degli esempi ai miei studenti che sono magari probabilmente stupidi se li ascolti da fuori, ma che sono poi quelli che ti ricordi, e quella cosa lì poi te la ricordi sempre, no? Senza dover andare a memorizzare, sì, la parola specifica, tu ti ricordi quel raccontino, quell'evento, e questa cosa io tutto dove riesco a fare questo tipo di parallelismo cerco di farlo, perché poi molto spesso mi ritrovo poi ragazzi che magari o all'orale o nella verifica ti raccontano proprio quella roba lì, perché ti accorgi che l'hanno imparata.
L'hanno imparata
in quel modo, sì.
Va bene, e invece di quando eri a Valsalice, erano i primi anni in cui c'era una sperimentazione in corso, che devo dire poi ha avuto un discreto successo, vedendo anche come siamo strutturati adesso, e cioè forse, per merito dell'illuminato direttore di allora, cioè Don Sandro Avagnina, a Valsalice si cominciava a sperimentare anche qualcosa al pomeriggio, qualche attività, sì, che non fosse solamente la scuola, eccetera. E all'inizio questo generò un po' di perplessità, perché, come dire, la scuola è scuola, se vuoi fare altre cose vai a fare in oratorio, vai all'associazione. La mentalità era un po' questa quando io ero studente a Valsalice, e questo era un dato di fatto, nessuno poteva. Invece oggi ci dicono che bisogna avere le skill, tutta questa roba qua, esatto, che poi sarebbe quello, sì, no? Ecco, che poi è anche in fondo nella tradizione delle case salesiane, perché Don Bosco, quando arrivava da qualche parte, la banda musicale la metteva subito, la filodrammatica c'era subito, era così. E tu che ricordi hai di allora? Immagino il valzer ti dice ancora qualcosa o hai rimosso parola?
No, guarda, io ricordo, a parte tutte le attività sportive, no? Quindi i corsi di pallacanestro, tornei, sì, la mitica sfida scientifico classico, selezione professori, che credo che fosse...
Giocavo anch'io allora, poveri prof, ecco perché siamo sempre usciti.
E poi anche, forse tu avevi fatto per i primi anni del teatro, perché io avevo partecipato...
Sì, il secondo anno che ero al Salice mi hanno messo a fare un po' di teatro,
i primi spettacoli teatrali, ed era insomma anche un modo bello di vivere la scuola fuori proprio dai banchi, no? Per cui ci si fermava, ma, anche la possibilità del mangiare in mensa comunque era un buon modo anche per stare comunque in un ambiente bello, perché comunque la scuola oggettivamente è molto bella, senza avere magari l'ansia dell'interrogazione, della verifica, eccetera. Per cui no, era sicura. Io sono arrivato probabilmente in una fase già un pochino di più di apertura, come dicevi tu, avevamo già le classi miste, perché mio papà anche è stato ex allievo qui, e l'idea che ci fossero ragazze e ragazzi insieme era
ma guarda, questo io anche, anzi, ci ricordava l'arcivescovo di Torino, che è venuto in visita qua, perché anche lui è ex allievo di Valsalice. Ci ricordava con sottile ironia, perché poi è una persona anche molto brillante, ironica, diceva: no, per far arrivare le ragazze a Valsalice ci hanno aspettato che noi, lui, quelli della sua leva uscissimo, no, con la maturità, e poi sono arrivate. Però certo, io ogni tanto, mi è capitato ultimamente, non più devo dire, ma almeno fino a 10 anni fa, che ogni tanto al Porte Aperte arrivava il nonno con il figlio o la figlia da iscrivere, e vedendo che c'erano anche delle studentesse a fare da guida, proprio li vedevi persi nei loro ricordi, e dicevano: ma il mondo sta cambiando, non è più quello di una volta. E ogni tanto arrivava anche qualcuno che addirittura diceva: ma a Valsalice non c'è il collegio degli interni, cioè sai, quelli che dormivano qua. Certo. Quando ero studente io qua avevo un compagno di classe, su cui fiorivano leggende, che dormiva qua tutta la settimana e tornava a casa solo il sabato e la domenica. Quindi insomma un po', ma non solo Valsalice, direi che un po' la scuola in generale è un po' cambiata. Da quando eri studente tu, che sicuramente tempo dopo rispetto a quello che ero io, anche tantissimo. Comunque anche lì è cambiata la scuola da quando abbiamo iniziato noi da studenti, è arrivato adesso. Non dico la maturità, che ogni anno più o meno ce la cambiano, ci fanno una riforma definitiva che dura un paio di anni, no?
Esatto. È definitiva rispetto alla precedente.
Esattamente, però è veramente cambiata, e oggi sento un po' parlare dappertutto. Ricordo la web radio qui ha 10 anni di vita, ma oggi so che in molte altre scuole c'è la web radio, anche scuole statali, e abbiamo... Proprio grazie al tuo Vision abbiamo dialogato molto anche con altre scuole, abbiamo scoperto che fiorivano queste attività, quindi ormai è all'ordine del giorno che, diciamo, una scuola ti formi completamente, quindi non solamente la scuola ma altre cose, e tutto questo è scuola educazione, certo. Cioè non è che è la scuola di serie A e la scuola di serie B, tutto questo è servire lo studente,
ecco, ma infatti, diciamo che un po'... Qui parlo anche proprio da collega invece della scuola, no? Tutte queste cose dell'alternanza scuola-lavoro, ormai PCTO, che è un acronimo un pochino più facile, se lo potevano inventare, e comunque un pochino anche per chi non lo faceva ormai è diventato, diciamo, obbligato a farlo, perché sono tutte cose che ti aiutano, che però secondo me sono belle, perché ti aiutano poi di fatto a vivere anche la scuola dal lato dei ragazzi e non soltanto dal lato della cattedra, no? Perché poi spesso, almeno penso che sia così anche da voi, ci mettiamo in mezzo anche noi, no? A fare queste attività con i ragazzi, ad aiutarli a trovare magari un percorso che abbia un senso anche con il tipo di studi, perché poi ci sono quelli che fanno le ore giusto perché devono arrivare a fare le 90, e quelli che invece lo fanno con un pochino più di criterio. Allora lì diventa anche un po' più stimolante stargli dietro e aiutarli in questo tipo di scelta, perché poi per qualcuno magari diventa anche un percorso futuro. Io per esempio qualcuno dei ragazzi me lo sono portato in radio, quelli che vogliono provare a fare gli speaker sono venuti, qualcuno come tecnico di regia, qualcuno di fianco a me in radio, e insomma è una bella esperienza.
Ma difatti questo ti volevo chiedere, come, diciamo così, ultima domanda che ti volevo fare, e cioè: fare radio è qualcosa che serve anche dal punto di vista formativo dello studente? Allora te la faccio semplice.
Sì,
il genitore che ti dice: ho mandato il mio cicci in radio perché così impara a parlare, che è tanto timido, invece lì davanti al microfono... E questa è la versione così più banale, eccetera. La versione più invece complicata, anglofona, ti dice le skill, le cose che puoi rivendere anche nel tuo curriculum personale. Certo. Mi diceva un amico che faceva questo lavoro, no, dei curriculum, le aziende dicevano: guarda, io se vedo qualcuno che ha fatto web radio da te, non dico che lo prendo subito, però già mi salta il plico e va insieme a tutti gli altri che mi dicono che hanno fatto teatro, che hanno fatto le cose, perché vuol dire che sanno lavorare in squadra o comunque che hanno una certa personalità. Ecco, tu che appunto mi dicevi poi adesso che hai portato anche alcuni studenti a fare radio, questa cosa la vedi, la vedi utile da questo punto di vista, o è il luogo comune della massaia di Voghera?
No, guarda, è utile se tu comunque hai una propensione, nel senso che mi è capitato anche di portare dei ragazzi che poi arrivati lì ti fanno la stessa scena dell'interrogazione, cioè sì, no.
Siamo qui bello, in compagnia di... E non dice il nome.
Il nome, non so, raccontaci, sei già andato allo stadio? Sì. Che partita hai visto? Juve-Milan. Ti sei divertito? Sì, cioè
abbastanza, esatto. Così.
E quindi ecco, diciamo che già un po' di propensione ci vuole. Poi quello forse è un ambiente bello, no? Proprio perché come questo, cioè l'ambiente dello studio radiofonico in generale ti permette di avere di fatto, tu stai parlando con tante persone ma di fatto stai chiacchierando con una sola, no? Perché è un dialogo che viene poi raccontato e diffuso a tutti, quindi può essere magari un modo più semplice per approcciare magari una platea invece di più persone, immaginandoti di essere a chiacchierare magari effettivamente con qualcuno invece che avere magari 50, 100, 500 persone che ti stanno guardando e ascoltando, o anche solo i 25 disgraziati dei tuoi compagni dietro che intanto ti tirano le palline di carta mentre vieni interrogato.
Quindi mi pare di capire che lo consigli, sì, se hai predisposizione lo consigli.
Ma anche se neanche senza la predisposizione, proprio se uno si sente di provare, poi magari si accorge che no, però è una cosa che secondo me va provata, poi magari scopri di essere un talento e diventa qualcosa di più.
Torniamo alla nostra Juve come ultima domanda. Vai. Allora, ce la giochiamo con la Sampdoria domenica sì. E poi però ci aspetta anche il ritorno di Europa League.
Sì, sono tre partite ancora adesso prima della sosta, perché poi c'è la sosta a fine marzo, c'è Juve-Samp domenica, Friburgo-Juve a questo punto giovedì e poi Inter-Juve domenica della prossima settimana, che chiude un po' questo
Inter-Juve.
Terzetto. Inter-Juve. Ovviamente noi arriviamo a giocare con l'Inter dopo che ha perso questa settimana, considerando che abbiamo giocato con la Roma dopo che aveva perso la settimana prima, diciamo che le premesse
scenari non apocalittici
sono, non
va,
sono meravigliose. No, allora io mi auguro che con la Samp la Juve faccia la Juve, e vista anche la posizione di classifica della Samp, faccia il suo e porti a casa i tre punti. Col Friburgo io mi auguro che non vadano là per pareggiarla, perché se vai là per pareggiarla sono quelle classiche che poi arriva
il gollonzo per sbaglio, t'arriva.
Esatto, anche perché non c'è più la questione dei gol che valgono doppi fuori casa, no? Per cui se dovesse finire 2-1 per il Friburgo si va comunque ai supplementari, perché il gol fuori casa non vale più.
Per me questa cosa del gol fuori casa è come, non so, quando ti dicono che una cosa, un dogma religioso è stato
scompare,
cambiato, no? Cioè rimani così, dici, ma cioè, pensavo fosse una di quelle verità immutabili
dell'esistenza umana.
Tanto che trovo sempre difficoltà a spiegare, soprattutto alle fanciulle a casa mia, che hanno già difficoltà sul fuorigioco, ma lo dico con tutto il rispetto, quindi non uso il politicamente corretto, ma lo uso con affetto. Cioè il fuorigioco ancora adesso devo... quando dicevo, allora, siccome il gol è stato segnato, poi discussioni su discussioni,
certo,
hanno vinto loro comunque, sì, perché adesso è molto più semplice.
Adesso è più semplice, se la somma dei gol è pari, si va ai supplementari a prescindere di dove è fatto, quindi non si può più passare il turno col doppio pareggio, no? Una volta se facevi 1-1 in casa e 2-2 fuori, passavi, perché avevi fatto due gol
adesso.
Fuori. Adesso si va comunque ai supplementari, col vantaggio a quel punto della squadra che gioca in casa al ritorno, perché si fa ai supplementari in casa in qualche modo.
Ma stiamo parlando di cose che
non accadranno
per la nostra Juve, vero? Perché la nostra
perché
Juve farà una grande, bella prestazione e in Europa League andremo avanti.
Esatto.
Grazie mille Dario per una serie di tanti motivi, intanto perché sono anche le 23:34, quindi mica scherzi, siamo rimasti fino a tardi. Ti ringrazio e per averci portato anche la tua esperienza su Radio Bianco Nera, e se siete tifosi della Juve io direi che allora vale la pena ogni tanto di sintonizzarsi.
Sì, vi aspetto, noi siamo anche in radiovisione, quindi per chi ci segue sia dal sito che dall'app, che anche da Twitch, perché adesso siamo anche su Twitch, si può anche vedere noi che siamo in studio.
Bene, la radiovisione è la mia fissa prossima, il problema sono quando mandi la musica nella radiovisione, perché allora diventa complicato. Bene, tanti auguri a Radio Bianconera.
Grazie.
A Dario e a tutti gli ex allievi che sono passati oggi.
E complimenti Marco per questa bellissima Valsonera.